Abbiamo parlato del bambino e la filosofia, della nascita della filosofia come qualcosa che nasce dal trauma, dalla meraviglia, dal chiedersi delle cose. Ora vediamo, non tanto, cioè questa non è una lezione di chiusura del programma dove il professore vuol convincervi che la filosofia serve a qualcosa. La filosofia non serve a nulla, si è detto all'inizio, perché non è serva di nessuno, ma la filosofia ha un grande senso, un senso rivoluzionario, cioè la filosofia trasforma le esistenze, no? Quindi, a chiusura di un programma di quinta, secondo me è giusto lavorare su questa dimensione di trasformazione. Perché la filosofia è estremamente significativa, per esempio, nel percorso adolescenziale? Perché nel percorso adolescenziale, quando voi entrate in contatto, siete entrati 2 anni fa in contatto con la filosofia, 2 anni e mezzo fa in terza, eravate in un momento di crisi identitaria e la filosofia non vi dà una soluzione alla crisi identitaria, ma cioè la filosofia non è un luogo dove io trovo una risposta alle domande, ma trovo altre domande rispetto alle domande. Trovando altre domande rispetto alle domande, io allargo il mio orizzonte, no? Quindi voi avete scoperto che esiste un pensiero aperto, quello di Platone, capito che esiste un pensiero chiuso che è quello di Aristotele, avete capito che c'è stato un percorso della filosofia dove si cerca la verità, che è quello della vostra infanzia, dove si cerca una verità profonda per affrontare il mondo. Finché non si arriva in crisi, le filosofie della crisi che rimettono in discussione tutto, fino a che non ci si innamora e quindi do a questo elemento dogmatico, è lui e lei che mi risolve l'esistenza, il senso e il significato profondo dell'esistenza. Finché non comincio a dire io voglio vivere le storie d'amore, ma voglio anche ragionare, rapporto fede e ragione, amore e rapporto con le altre persone quando sono innamorato, il periodo rinascimentale. Il momento in cui penso di poter razionalizzare tutto, l'illuminismo, quando sono stanco di aver razionalizzato tutto e riparte la parte pulsionale, il romanticismo, arrivare a domandarsi cosa c'è oltre me, non più l'individuo al centro, non più al centro, ma il grande sistema, sistema idealistico hegeliano, sistema materialistico marxista. Andare in un pessimismo perché non trovo le risposte. Schopenhauer, Kierkegaard, andare a cercare risposte scientifiche, Comte, voler distruggere tutte le certezze, Nietzsche, andare a una riflessione più profonda del senso della mia esistenza, Freud, andare a cercare di trovare dei significati in un mondo dove c'è troppa separazione. La scuola di Francoforte risolve la separazione unendo il pensiero di Freud, il pensiero di Hegel e il pensiero di Marx, finché poi non si entra nel grande percorso della postmodernità. Il percorso che mette al centro l'essere, l'essere heideggeriano, che è un essere che, a differenza di quello di Kierkegaard, come abbiamo detto, può progettarsi, pur essendo gettato nel mondo, però in questo progetto vediamo che non riesce a completarsi, come Heidegger non completa la propria opera, così l'essere non riesce a completarsi. Quindi l'essere, non avendo più una verità di riferimento, deve interpretare il mondo, Gadamer, finché non si arriva a capire che il grave errore della filosofia è stato quello, secondo questa corrente di pensiero, di costruire, no? Quindi costruire degli impalchi metafisici importanti, per cui poi a un certo punto dice: ma te, di che impalcatura sei? Comportati rispetto all'impalcatura che ti appartiene. Sei cattolico, fai cattolico, sei comunista, fai comunista. Cioè, ognuno cerca una propria verità e ognuno è convinto che la propria verità sia unica. Per questo, Derrida promuove la decostruzione, no? Arrivare proprio all'essenza, alla sottrazione, perché le costruzioni che avvengono del pensiero in ambito metafisico sono il gioco dei dadi, no? Per cui, se nasci in un posto ti innamori di certe persone, ti innamori di certe idee, ma non c'è una costruzione reale. Allora, visto che non c'è una costruzione reale, decostruiamo. Con una svolta etica, perché poi ciò che è indecostruibile è la giustizia. Per Levinas ciò che è indecostruibile è lo sguardo dell'altro, e per Battimo l'accettazione di questo pensiero debole. Ma questo pensiero debole del quale abbiamo parlato è un pensiero che non è privo di indirizzo, no? È un pensiero che deve portare il mondo a togliere la tecnocrazia, togliere l'imperativo delle scienze dure che vogliono imporsi su tutto e ripartire alla dimensione di dialogo e di armonia. Perché in un'ottica di costruzione, Foucault provocatoriamente ci dice: se continuiamo a costruire, arriviamo al punto in cui siamo, dove capiamo che l'uomo non esiste, no? Ma esistono le impalcature che sono state costruite. Quindi ognuno, chiave diversa, va in questa direzione. Noi abbiamo concluso col pensiero debole. Questo non vuol dire che il pensiero debole sia la soluzione a tutto. In questa carrellata ho trascurato, per esempio, l'idea sartriana dell'esistente che precede l'essenza, e quindi che ognuno si deve costruire. Vedete che c'è uno spazio di libertà maggiore, uno spazio di interpretazione maggiore delle situazioni, però cadono anche ovviamente determinate certezze, e il paradosso è che cadono anche quelle filosofie che hanno fatto della distruzione delle certezze la propria bandiera, perché poi hanno costruito nuove certezze, nuovi sistemi. Penso alla psicanalisi di Freud, no? Io mi ricordo che quando ho iniziato a insegnare, quando arrivavi a fare Freud, i ragazzi esultavano: finalmente si va a capire qualcosa di noi. Anche ora un pochino è così, ma non è più così, perché comunque forse ha ragione Galimberti. La psicanalisi è stata una risposta profonda all'uomo del Novecento. Nel 2000 la psicanalisi rischia di essere un mero evento romantico, cioè un qualcosa che è stato superato, e ci si affida ad essa perché non abbiamo trovato altro. Quindi, sotto certi punti di vista, dà ragione a questa debolezza del pensiero. Ma questa debolezza del pensiero non è una scelta di Battimo, una scelta di Rorty, una scelta di Foucault, Levinas, Derrida. È un qualcosa che si è insediato, perché oggi è veramente difficile l'unitarietà del partito, l'unitarietà del pensiero religioso. Oggi ci si rende conto che l'altro esiste, un'opinione diversa dalla mia. Ma qual è il grande rischio? Che ci facciamo così, no? Siccome abbiamo opinioni diverse, te tieni la tua, io tengo la mia, oppure discutiamo animatamente, ma ognuno rimane della sua. No, l'idea è un confronto non tanto teso, come nella sofistica, a far cambiare opinione agli altri, ma un confronto legato a una dimensione di arrivare a un punto dove si possono fondere quegli orizzonti di senso. Uno che ti dice, secondo Gadamer, bisogna tornare al nazionalismo profondo, un altro che ti dice bisogna abbattere tutti i confini nazionali, non sono orizzonti reali, no? L'orizzonte reale è un orizzonte che parte dalla datità, da un'interpretazione profonda del dato. Non dimentichiamo che noi non l'abbiamo fatto, ma tutti si richiamano a questa dimensione di Husserl della fenomenologia, per arrivare a un punto per dare significato all'esistenza. Quindi qual è la prospettiva? Probabilmente avremo meno certezze, avremo più intrigo, avremo più fascino, però c'è anche il rischio di considerare tutto buono, superficiale e profondo. No, il pensiero debole, oltre ad avere un indirizzo, che è l'indirizzo della giustizia, della svolta etica, è anche un indirizzo che ti dice di non prendere in considerazione ciò che è superficiale.